Eccoci qua, ben trovato al dottor Fabio Franchi.
Grazie, buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito. Parteciperò volentieri a questa chiacchierata, speriamo che possa chiarire di più la situazione che è molto confusa sempre.
Esatto, infatti è proprio questo quello che mi aspetto da lei oggi più che mai, dottor Franchi. Allora, che ricordiamo essere medico infettivologo, ma naturalmente anche specializzato in igiene e medicina preventiva. Quindi, con il dottor Fabio Franchi ci eravamo lasciati parlando di un virus inesistente, cioè ogni volta che si dice che la Covid-19 sia un virus che venga da un laboratorio oppure che abbia un'origine naturale animale, non si tiene conto, diciamo, del primo anello che invece lei, dottore, diciamo, fa proprio, come dire, come suo cavallo di battaglia, vale a dire il virus non esiste. Questo è quello che lei asserisce, lo afferma da mesi, lo ha scritto anche sul libro. Allora io le chiedo, a un anno dalla pandemia e un po' di più, il virus esiste, è stato isolato oppure no?
Ecco, allora, come ha detto lei, ha fatto un bellissimo riassunto della situazione. A distanza di tempo dalla pubblicazione del libro e anche da quello che avevo scritto in precedenza, posso dire che quanto ho sostenuto è stato completamente confermato. Dunque, allora, certo che quello che a cui ha puntato lei, sì, è il mio cavallo di battaglia, ma non è l'unico cavallo di battaglia. E questo perché? Perché una teoria virale, una teoria, in questo caso una teoria virale, ha delle conseguenze, cioè permette di fare delle previsioni, quindi permette di poter essere valutata da altri punti di vista, non solo dall'isolamento, è vero e proprio, ma di quello accenneremo anche, senza approfondire troppo per non appesantire l'intervista. Ecco. Per far capire quello che intendo, vorrei un attimo richiamare alla storia di Ignaz Semmelweis, che all'inizio del 1800 riuscì ad identificare la causa delle febbri puerperali, no, senza, identificando la causa, senza essere a conoscenza a quell'epoca dell'esistenza dei batteri e la febbre puerperale causata dai batteri. Quindi lui, con il solo ragionamento, con l'osservazione e con alcuni tentativi che effettuò, che riuscì ad effettuare, ottenne il risultato di risolvere il problema, quindi senza conoscere i batteri. E infatti attribuì la causa alle particelle cadaveriche. Ecco, questo perché. Riassumo molto brevemente la storia, ma meriterebbe raccontarla per esteso. Ecco, lui lavorava a Vienna, una clinica ostetrica, e aveva visto che la mortalità delle puerpere era molto elevata, circa il 10-12%. Quindi, dopo aver partorito, si ammalavano, insomma, febbre puerperale dovuta a una causa batterica. In un reparto vicino a quello in cui lavorava, invece le puerpere avevano una mortalità molto inferiore. Allora lui andò a studiare le varie modalità in cui venivano accolte e seguite queste puerpere, no? E si accorse che nella clinica dove la mortalità era maggiore, i medici, no? Effettuavano più delle volte delle autopsie prima di andare a visitare le donne. Ecco, quindi le visitavano, non c'erano i guanti, con le mani appunto contaminate. Ecco. Mettendo in relazione questo, prese dei provvedimenti e obbligò i medici a lavarsi le mani e ottenne subito dei risultati. Ecco, quindi lui riuscì a attribuire, come l'ho detto, a questa pratica le conseguenze. Però si accorse che anche in altri casi in cui non erano stati visitati non erano state fatte le autopsie prima, anche in altri casi, usando semplicemente una scarsa igiene, si otteneva lo stesso risultato, cioè ci potevano essere delle febbri puerperali. Ecco che lui riuscì a fare questi ragionamenti, a prendere dei provvedimenti solamente con ragionamento logico. Da notare che anche quella volta lì l'establishment scientifico si oppose a queste sue scoperte e anzi fu addirittura licenziato, perseguitato e finì in un ospedale psichiatrico anche dileggiato dagli studenti, no? Anche quella volta studenti di medicina che appunto lo disprezzavano anche loro. Ecco.
Questo mi sembra un po' come dire, attenzione, che i corsi e ricorsi storici.
Esatto, l'impostazione mentale è quella. Sì. Lui aveva ottenuto una riduzione dal 12% all'1% della mortalità per febbre puerperale, quindi un risultato eclatante.
Sì.
Ecco. Quindi era più che evidente, ma non fu sufficiente. Solamente dopo la sua morte, e dopo che furono scoperti i batteri, allora venne riabilitato. Ecco.
Okay.
Allora, per quanto riguarda l'isolamento, adesso io non ripercorro tutta la strada a cui abbiamo già accennato. Ecco. Quello che volevo dire è che io per conto mio, ma anche altri ricercatori o altri gruppi di ricercatori, indipendentemente uno dall'altro, questo è importante, sono arrivati alle medesime conclusioni con ragionamenti simili, non uguali, simili. Se uno va a rileggere, vede che ci sono delle grosse differenze tra uno e l'altro. Quindi io posso dire che ho identificato per conto mio alcuni aspetti e non sono arrivato primo, perché il primo l'ho visto dopo, era un certo David Crowe, Andrew Kaufman, che avevano subito detto che non poteva essere, non era stato isolato il virus. No, e il dottor Scoglio. Il dottor Scoglio ha fatto anche dei lavori importanti su questo, ne ha conoscenza. Ecco, quelli
sì.
non sono stati smentiti. Ecco, ma in questo momento io voglio solamente citare due autori che sono Engelbrecht Engelbrecht e un altro, vabbè, adesso non mi viene l'altro autore, in due, che cosa hanno fatto? Hanno fatto un percorso analogo. Cioè il dubbio su questo isolamento, hanno visto anche loro le fotografie, le hanno criticate in maniera simile, diciamo, così era grossolana, ecco. Ma hanno avuto, si sono presi l'iniziativa di domandare agli autori dei principali lavori scientifici, no? se le fotografie che avevano mostrato erano di un virus isolato. Questo perché è importante? Perché se lei vuole estrarre il succo delle mele, faccio per dire, deve raccogliere una certa quantità di mele,
sì,
e poi estrarre il succo, non andare in una discarica, no? Estrarre il succo della discarica e poi identificare il succo delle mele. Cioè le mele devono essere separate da tutto il resto. Questo si chiama isolamento fisico. Allora, come dicevo, questi due autori hanno avuto la risposta da 4-5 autori dei principali lavori in cui si parla di isolamento, e questi hanno ammesso nero su bianco che l'isolamento e purificazione non l'avevano fatta. Quindi è stata anche una missione da parte loro.
Però scusi, allora, per creare un vaccino, un virus,
sì, loro,
bisogna
allora
averlo.
Sì, loro hanno saltato il passaggio iniziale, cioè quello che abbiamo detto, la separazione delle mele da tutto il resto. Ecco.
Okay.
Loro sono arrivati per induzione, loro hanno stabilito, senza dimostrazione, che una sequenza genica trovata tra 500.000, faccio per dire, fosse quella giusta che andava bene a loro. Ecco. Però appunto le cose bisogna dimostrarle. Se questo virus c'era, non ci sarebbe stata difficoltà a isolarlo anche fisicamente, come abbiamo indicato noi. Per isolarlo fisicamente bisogna effettuare, seguire una procedura, se volete ve la ripeto brevemente. Prima bisogna, molto brevemente però, perché i passaggi sono di più. Bisogna filtrare, diciamo, il liquido di una coltura infetta, andando bene che ci siano anche dei controlli negativi. Filtrare questo liquido di cultura sopranatante, si dice, dopodiché dopo aver fatto questa operazione bisogna ultracentrifugare un gradiente di saccarosio. Questo gradiente di saccarosio permette di separare le particelle in base al loro peso. I virus sono particelle per definizione tutte uguali l'una all'altra, infatti basta vedere le rappresentazioni che ci sono, rappresentazioni al computer, i disegni, ecco, si vedono particelle tutte uguali, ok, quelle là hanno lo stesso peso specifico, deve essere così, e quindi si sedimentano, se ci sono, in uno strato particolare. Se quello strato raccoglie una certa quantità di virus, questi stesi su un supporto per l'esame a microscopio elettronico possono essere visti, e devono apparire come se fosse, diciamo, un piatto in cui lei distende uno strato di piselli, ecco, tutti uguali, solo piselli. O comunque 90% sì, che siano piselli, ecco, dove ci può essere qualche imperfezione, ecco. Ma non il contrario, non che ci sia un sacco un piatto misto, no? Con qualche pisello dentro, no, quello non è isolamento. E invece le fotografie che hanno mostrato loro, per loro ammissione, e si possono vedere, e le fotografie sono state da me analizzate, no? Non c'è la fotografia di questo virus isolato, no, c'è la fotografia di questi piselli messi nel piatto misto, ecco, che non è isolamento. Allora loro hanno supposto che ci fosse il virus, hanno supposto che la sequenza genica fosse quella giusta del virus, ma non c'è stata nessuna dimostrazione. Ripeto, se il virus ci fosse stato presente come dicevano loro, allora si sarebbe potuto fare questo isolamento e lo si sarebbe visto, e gli autori non avrebbero detto no, non l'abbiamo isolato veramente. Quindi c'è la missione anche di chi ha fatto questi isolamenti. Comunque io, ma non solo io, ripeto, sì, anche sì, per il dottor Scoglio eccetera, abbiamo esaminato tutti i primi lavori e questo isolamento non è stato fatto, abbiamo esaminato diciamo centimetro per centimetro, ecco. Io ho anche in un raro confronto televisivo a Vox Italia, c'era il professor Tritto e anche io, dato che ho visto che mi ascoltava con un'aria di sufficienza, col sorrisetto sulle labbra, a un certo punto gli ho fatto la domanda: scusi, per favore, mi citi i primi tre lavori che abbiano dimostrato che c'è l'isolamento e i primi tre lavori che abbiano dimostrato che c'è una relazione di causa ed effetto, perché bisogna arrivare anche là. Ammesso che ci sia un virus, poi uno deve dimostrare che sia causa di qualcosa. Ecco. E il professor Tritto non ha saputo rispondermi. Se lei mi raccontasse, non so, che stamattina lei ha fatto una maratona, una gara di maratona, è arrivata prima, no? Ecco, e io le domandassi: ma scusi, da dove è partita lei?
Saprei
lei, se l'avesse fatta, certo, saprebbe rispondermi, no? Giusto?
Sì.
Ecco. E se lei non sapesse rispondermi, io direi: ma forse la maratona non l'ha fatta, aspetta che vado a controllare da dove sono partiti e se c'era il suo nome, eccetera, capito? Ecco. Sì. Allora, no, non sono cose da niente, sono cose fondamentali.
No, sono cose importanti, dottore, sono talmente tanto importanti che capovolgono completamente il paradigma, perché se il virus non è stato isolato, pur essendoci,
certo,
ok? Però a questo punto il vaccino con che lo si fa?
Certo, come ha detto lei, ci sono le conseguenze sono a cascata.
Sì. Ecco.
Allora, qual è il riferimento per la diagnosi? bisogna tenere presente anche qual è la definizione. E riferimento per la diagnosi è la PCR, la polimerase chain reaction.
Sì.
Ecco. Ecco. Questa polimerase chain reaction è un test di riferimento, quindi il test principe. Ok. Questo dovrebbe rilevare la presenza del virus. Bene, questo test, lo ha detto il professor Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, virologo di fama internazionale, che non è mai stato validato e non è standardizzato. Quindi non si sa realmente che significato abbia. Ecco, e questo sarebbe il test di riferimento. Tra l'altro, no? La definizione permette di fare diagnosi di COVID vuol dire malattia, no? Non in presenza della polmonite interstiziale e del test positivo, no, in presenza di qualsiasi patologia, anche la salute piena col test positivo. Quindi per la prima volta in medicina si è introdotto il concetto che un sano può essere malato.
Sì. Ecco,
questa è già un'impostazione sbagliata. E poi sì, c'è questa faccenda qua, che il tampone è stato usato per fare questa diagnosi. Ma soprattutto all'inizio hanno visto, se mi ricordo bene, il lavoro di Lee, un radiologo, ha voluto confrontare l'esame, il risultato dei test con i malati che erano ricoverati là per COVID, che avevano la polmonite, ed altri che non l'avevano e che avevano comunque una diagnosi di sospetto, e ha visto che non c'era correlazione piena, ovvero molti, 30-40%, erano negativi al test di quelli con la polmonite, mentre altri che avevano una malattia lieve o relativamente banale erano positivi, e poi si è visto che la positività era anche per perfettamente sani. Quindi da questo si può capire, senza ricorrere ai postulati di Koch, senza complicare le cose, che non è stabilita la relazione causale, se queste sono le premesse. Pochi sanno che anche in Italia hanno trovato queste cose qua, cioè che molti che si presentavano come malati COVID, che erano COVID sotto tutti i punti di vista clinici, no? Con la polmonite, sì, interstiziale, avevano il test negativo.
Sì, sì.
30, sì. 40, 50%.
Beh, guardi, mi consenta di dire questa cosa, che lei queste cose le spiega benissimo nel libro che è uscito l'anno scorso, in cui proprio fa tutto quanto questo elenco di cose che non tornano, cose che, diciamo, la maggior parte della gente non ha a ben guardare esaminato con attenzione. Anche tra gli esperti, anche tra i virologi, anche tra i medici, cosa che mi fa pensare che, insomma, o si sia davanti a una scienza, chiamiamola così, che è, diciamo, un po' farlocca, cioè, no? Uno come fa? Uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, cioè almeno avere più o meno tutti la stessa visione del problema, invece no. Ma non solo, perché appunto poi si procede in questa narrazione in modo assurdo, con terapie, certo, che non hanno funzionato, con, certo, delle situazioni gravissime per quello che riguarda la situazione di alcuni malati che sono purtroppo anche deceduti.
Certo. Ascolti, in riferimento alla prima parte del suo intervento di adesso, devo dire che appunto la situazione è piuttosto pesante e molti non se ne rendono conto. Cioè, il test PCR per se stesso, come hanno detto, non è stato validato, ma sì, non è standardizzato. Anche recentemente l'OMS, cioè nel dicembre dell'anno scorso, quindi dopo la pubblicazione del mio libro, no, si vede che l'hanno letto anche loro, no? Sicuramente. Boh, hanno detto che la PCR, hanno fatto capire con documento, veniva usata in maniera scorretta, cioè venivano dati risultati positivi con cicli di replicazione eccessivi, perché la PCR comprende dei cicli di l'amplificazione, sì, comprende dei cicli di replicazione. Più alti sono, più grande il numero di quello che riescono a trovare, no? La, sì, quantità. Però oltre a un certo valore anche il rumore di fondo viene positivo, così scrivono proprio nel documento dell'OMS. Okay. Rumore di fondo, viene dato positivo il rumore di fondo. Quindi
non sono più validi, diciamo, in termini...
No, sono risultati falsi.
Sono falsi, sì, ok.
Poi c'è la questione della sensibilità e la specificità, ma adesso lasciamo perdere questo. Ecco, ha fatto questa affermazione. Bene, allora, io ho in mano dei documenti, ma non che siano segreti,
No, no.
In cui l'Istituto Superiore di Sanità dice che i cicli che loro utilizzano per le varianti, cioè il numero di cicli è 25 in un documento e 26-27 in un altro documento. Nella risposta di molte aziende sanitarie italiane a specifica domanda quanti cicli usate voi nei vostri laboratori, la risposta è stata fino a 45. Quindi solo da questo che ho detto si può capire che gran parte dei contagi, tra virgolette, sono falsi positivi. Sono falsi positivi. Ecco, e su questo si sono basate le statistiche. Tra l'altro, le statistiche, io ho l'impressione che siano basate anche sulla ripetizione di esami in già positivi.
Ecco. Guardi, dottore, allora, sul fatto che si voglia tirare avanti a tutti i costi una situazione pandemica, chiamiamola così, che abbia un'altra funzione, mi sembra fin troppo palese, perché questo discorso qua, al di là dell'isolamento del virus, ma come diceva lei, adesso sottolineava la questione dei tamponi, rende tutto completamente confuso. E quindi anche, immagino, poi di conseguenza tutte le decisioni che vengono prese a cascata, il lockdown, tutte quante le chiusure insensate, immotivate, certo, il coprifuoco, il fatto che la nostra economia sia veramente alla canna del gas e quant'altro. Quindi certamente se uno si basa su questi presupposti che non sono validi, di conseguenza farà delle scelte completamente fuori, sì, da ogni logica.
Si ragiona su dati sbagliati.
Sì.
Infatti adesso ho fatto riferimento a Semmelweis per facilitare quello che la comprensione di quello che sto per dire adesso.
Sì.
Cioè Semmelweis è stato attento all'epidemiologia. Se noi guardiamo l'epidemiologia, no? Dà ragione a noi, perché allora, in base alla teoria virale, loro hanno previsto un certo sviluppo della malattia. Allora, c'è la legge di Farr che dice che una malattia virale nuova introdotta in una popolazione vergine, da quel punto di vista di là, si distribuisce in una maniera particolare a campana. Ok, d'accordo. In questo caso qua non è successo. Cioè, in Svezia sono pochi paesi che non hanno attuato lockdown, mascherine, distanziamento, eccetera. Tra questi la Svezia. Ma fin dall'inizio avevo segnalato, nella Svezia avrebbero dovuto esserci, secondo le previsioni dell'Imperial College di Londra, il cui responsabile era Neil Ferguson, no? Queste sue previsioni per la Svezia, no, erano di 80.000 morti durante la prima ondata, e ce ne sono stati 8.000 o meno. Allora, questo ragionamento l'ho fatto dando per buono che il test positivo significhi positività al virus. Se il test dicesse che il virus c'è, se questo provocasse la malattia, allora avremmo dovuto assistere a uno sviluppo di quel tipo che loro hanno previsto. Questo non si è verificato. Non si è verificato là. Là dove hanno attuato subito il lockdown, per esempio in Argentina, hanno avuto uno sviluppo della malattia come peggio che sì, da altre parti.
Noi abbiamo
fallito tutti i lockdown. Sì. Se lei ha letto il libro, vede che io riporto il grafico degli esperti, là, di 450 esperti, ho fatto il grafico e le loro previsioni del successo con il lockdown. Ebbene, doveva finire entro il 23 aprile dell'anno scorso. E come avete visto, i lockdown si sono ripetuti, non hanno ottenuto nessun cambiamento nelle curve, perché la cosiddetta malattia virale, secondo loro, no, si trasmette ed ha un'incubazione breve, quindi dovrebbe essere facile fare delle previsioni anche di diffusione, conoscendo l'RT, R0, eccetera, eccetera. No, le hanno sbagliate tutte, e già solo con questo Semmelweis, senza conoscere virus e batteri, avrebbe detto no, non ci siamo. Ecco.
Guardi, è una narrazione che lascia veramente sconcertati, perché tenendo conto che ovviamente ci sono le prove di quello che dice, mi meraviglia, come dicevo prima, che ci sia gran parte, diciamo così, dei comitati scientifici, degli scienziati, che non tengono conto di cose così importanti. Va bene, assodato che ci saranno probabilmente degli interessi per cui non si tiene conto di quello che è una narrazione anche di questo tipo, e quindi anche di conseguenza il fatto che non viene data l'opportunità di parlare, no? Quindi uno ha una tesi che sia diversa da quella che propone, anche fosse il 99% della scienza, però visto che siamo in ambito scientifico sarebbe opportuno ascoltare anche questo 1%. Però va bene.
Sa perché? Giusto, anche perché loro hanno avuto il monopolio della gestione,
esatto,
e hanno ottenuto uno dei peggiori risultati al mondo.
Esatto, quindi magari qualche domanda uno se la dovrebbe pur fare.
No, uno dovrebbe essere un po' più...
Umile.
Calare un po' le orecchie, non le pare.
Umile, no?
Anche la coda, perché noi abbiamo avuto circa 1800 morti per milione di abitanti.
Sì.
Molto, molto di più della Svezia, che non ha chiuso niente.
Sì.
Qualche domandina dovrebbero farsela, dovrebbero essere un po' più umili, no? Meno arroganti, diciamo, almeno.
Esattamente. Allora, lasciando da parte il discorso del virus e dell'isolamento che abbiamo trattato e che naturalmente, insomma, fa capo anche, come dicevamo prima, al suo libro, andiamo invece a quello che poi di fatto ne è seguito, no? Quindi il virus ha manifestato tutta la sua virulenza e appunto in alcuni casi anche mortalità, letalità. E poi dopo che cosa si arriva? Si arriva a un bivio, cioè da una parte ci sono le cure, da una parte c'è l'ipotesi vaccinale. Entrambe sono state prese in considerazione. Io con lei vorrei esaminare tutte e due queste questioni. Vogliamo partire dalle cure, quelle che hanno funzionato e quelle che non hanno funzionato?
Sì, qui il discorso sarebbe lungo e anche in questo caso cerco di ridurlo al minimo. Ecco, sì. C'è stato sicuramente un'eccessiva pressione sugli ospedali, sulle rianimazioni, eccetera. Ma perché? Perché in pratica fin dall'inizio, con una disposizione del febbraio dell'anno scorso, hanno dato ordine praticamente, lo dico in maniera molto grezza, hanno dato ordine ai medici di trattare tutto quello che sentivano, perché ormai ai medici era stato quasi raccomandato di non andare a visitare i pazienti a casa, di trattarli come se fossero un'unica malattia. Insomma, ogni febbre doveva essere Covid come prima ipotesi. Ecco. Questo ha fatto sì che molti pazienti che stavano male restassero a casa, magari con dei consigli solo telefonici, senza nessuna visita, senza nessuna diagnosi differenziale, no? E con la tachipirina cosa fa? Abbassa la febbre, ma non impedisce che si sviluppi la malattia. Ora, cosa poteva trattarsi? Trattarsi di quello che succedeva prima, anche in precedenza. Per quello dicevo niente di nuovo sotto il sole, perché anche in precedenza c'erano polmoniti interstiziali virali, polmoniti virali con sovrapposizione batterica, polmoniti batteriche. Il medico doveva effettuare una diagnosi differenziale e poi dare la terapia più appropriata in base a una diagnosi, in base a una visita. Perché la febbre può essere dovuta, può essere anche una febbre urinaria, può essere un'endocardite, certo. Voglio dire, non c'è una sola febbre. Ecco, e loro hanno fatto questo, quindi hanno praticamente favorito che malattie curabili dall'inizio, no, diventassero quasi gravi per poi ricoverarli in ospedale, intasando gli ospedali, no? E anche poi con tutti i trattamenti che ci sono, perché per ogni trasporto, ambulanza, la vestizione, la disinfezione, sì, tutte quelle cose là che hanno complicato molto. Ecco. Sì. Quindi dei gruppi di medici, per fortuna, si sono ribellati a queste linee guida che sono state riconosciute sbagliate dal presidente dell'AIFA, professor Giorgio Palù, che ha riconosciuto lui, ecco, e si sono discostate da queste ed hanno fatto quello che facevano prima. Anzi, c'è una dottoressa, mi pregio di essere suo amico, ecco, la Dondini, la dottoressa Dondini, no? La quale ha il medico di famiglia nell'Emilia Romagna, la quale assieme ad altri, perché si consultava anche con altri, cosa ha fatto? Ha fatto quello che faceva gli anni scorsi, cioè valutava i pazienti e li curava come gli anni precedenti, e hanno ottenuto buoni risultati, quindi senza neanche clorochina, senza idrossiclorochina, scusi, senza altre cose. Però quello che è essenziale, no, è stare attenti se c'è una complicazione batterica. Quindi la azitromicina o altri antibiotici erano presi in considerazione presto, ecco, perché dovrei spiegare quale sarebbe il mio approccio, ma comunque detto così in maniera semplice penso che si capisca ugualmente, sì. Ecco, lei ha fatto il medico e non ha considerato questa come una malattia diversa ed ha ottenuto risultati. Allora lei, no, da chi va? Dal medico che sbaglia sempre la diagnosi, che fa morti, però ha un gran nome, o da chi ottiene risultati? Da chi ottiene risultati? Certo. Allora, noi vediamo che in televisione viene dileggiato pesantemente, no? il dottor Amici, no? Che io non approvo il fatto che lui sia andato in televisione a sottoporsi a quel linciaggio. No? Però lui ha ottenuto dei risultati. Allora sti giornalisti avrebbero dovuto prenderlo in considerazione, non le pare?
Sì.
Cioè, tu hai avuto dei risultati, controlliamo se è vero, e poi facciamo come chi ha fatto meglio. Se io faccio una cosa, vedo che non mi riesce male, vedo un altro che la fa bene, cerco di copiare, no? È la cosa più naturale da fare. Il protocollo deve essere un'indicazione, poi è indispensabile che il medico mantenga la sua autonomia di giudizio, perché quella è la cosa più preziosa che ci sia, anche di fronte alla mia proposta, perché io faccio una proposta, però prima viene l'autonomia di giudizio, quella che viene ribadita più volte nella prima frase del giuramento di Ippocrate. Insomma,
sì, ecco. Ok. E quindi questo, diciamo, appartiene al discorso delle cure. Ma se il virus non è stato isolato, andando al discorso del vaccino, come lo fanno questo vaccino, dottore? Cioè, che senso ha vaccinarsi in questa condizione? Mm-hmm. E soprattutto che cosa c'è dentro? Cioè, non so se lei magari nel tempo ci ha avuto modo di andare a dare un'occhiata attraverso il microscopio e capire che cosa si trova all'interno di un vaccino?
No, quello là non ce l'ho, il microscopio non ce l'ho, però qualcosa lo stesso posso dire riguardo ai vaccini. Allora, i vaccini, intanto premetto una cosa importante. Una delle più grandi esperte al mondo di RNA, no? Una genetista a capo del Dipartimento di Genetica dell'Inserm di Parigi, no? Quindi l'Istituto Superiore di Sanità francese, ha detto chiaramente che trattare dei sani con una terapia o vaccino RNA dei sani è una follia. Basterebbe questo, ecco. Dunque, ma loro stanno facendo qualcosa di veramente strano, diciamo così, perché vogliono vaccinare anche chi non ha nessun rischio per la malattia, cioè i giovani. Adesso vogliono vaccinare anche i bambini. Ecco, i giovani sotto i 40-50 anni che non abbiano altre malattie, neanche credendo alla teoria virale, al Covid e tutto quanto, hanno alcun rischio di malattia. Ecco, perché vaccinarli? Allora dicono per proteggere gli anziani, no? Perché non passi la malattia agli anziani. Ma sappiamo, perché c'è scritto anche, lo dicono anche i documenti dell'Istituto Superiore di Sanità, che la vaccinazione non impedisce il contagio. Quindi viene a cadere anche quella giustificazione. E poi gli anziani non sono vaccinati, non basterebbe vaccinare gli anziani. No, è chiaro che l'intento è vaccinare tutti, tutti. Sì. I ragazzi, i bambini, perché vaccinarli? Perché sono 10 milioni, perché questa è l'unica ragione, sono 10 milioni di vaccini in più. Ecco. Ma comunque, torniamo al razionale dei vaccini. Allora, un piccolo passo indietro, ecco, e anche qua cercherò di restare all'osso, ecco. Dunque, il vaccino dovrebbe provocare la formazione di anticorpi, una difesa immunitaria, no? che dovrebbe simulare quella naturale. In tutti i vaccini, questo è accettato da tutti, la risposta immunitaria e la protezione naturale è sempre superiore al vaccino. Okay? Ecco. Allora, cosa succede della protezione naturale? Ecco, intanto abbiamo visto che ci sono molti casi in cui la gente continua a essere, o le persone continuano a essere positive al test, anche stando benissimo, e continuano ad avere ancora dei risultati positivi per lungo tempo. Ecco. Quindi questo qua sta contro una protezione immunitaria, che non spiegherebbe tanto questo fenomeno. Ecco. Ma poi, quando si sono andati ad analizzare gli anticorpi, molti gruppi di ricercatori hanno trovato che questi anticorpi naturali, quando c'erano, si diminuivano molto velocemente. Sì. Un ultimo studio pubblicato sul bollettino del CDC americano, proprio dicevano, l'autore Fisher e self, dicevano che il 28% dopo 2 mesi era già sparito. Dopo, e gli altri che avevano gli anticorpi avevano una diminuzione progressiva. Questo non ci sta con una malattia virale, perché la malattia virale, le altre malattie virali danno una produzione di anticorpi che si mantiene costante, elevata nel tempo, almeno per decenni. Allora,
scusi,
qua,
dottore, io sono veramente profana di questi ambiti, però Mi è venuto sempre in mente questo parallelismo tra la Covid-19 che ritorna e la varicella che si trasforma, per esempio, in fuoco di Sant'Antonio.
Sì, sì. Dunque, allora, nel caso della varicella, uno che ha fatto la varicella è protetto, non la prende più, però nel caso del virus della varicella il virus rimane nell'organismo. Cioè si localizza allo stato latente nei gangli sensitivi.
Sì.
Allo stato latente, quindi non dà nessun segno di sé. Quindi come non averlo? Ma il virus resta dentro. non è una infezione cronica, allo stato latente, però okay. può succedere che per qualche evenienza o una malattia grave o l'anzianità o una diminuzione delle difese immunitarie, questo virus l'ha localizzato dallo stato latente, passa allo stato attivo, ma locale. Ecco, ah, okay. questo è quello che può succedere. Quindi ci può essere una riattivazione, come l'herpes simplex. Sì. All'inizio la prima infezione da una stomatite arpetica e dopo può dare origine a delle vescicolette che si formano sul labbro o sotto il naso.
Invece in questo caso no, perché non c'è una modificazione, diciamo, della malattia, ritorna il COVID, punto, o la COVID.
Sì, potrebbe essere, sì, ecco, fa parte di quelle cose che non sono spiegate, ma sì. Dicevo, gli anticorpi dovrebbero essere presenti dopo la malattia e invece si è visto che c'è anche uno studio di un professore triestino, certo Gasperini, che ha fatto gli esami in aprile dell'anno scorso agli operatori sanitari, sono venuti positivi 17%. Ecco, dopo due mesi ha riprovato e gli anticorpi erano positivi nell'1% della popolazione, quindi c'è stata una grossissima diminuzione e questa non se la spiegava. Un altro fatto che non sta con la teoria virale. Ecco, allora questi anticorpi poi, no, come sono stati validati? Perché ci sono gli anticorpi contro cosa? Contro il virus, ma il virus non è stato isolato. Come sono stati validati? Con il test PCR. Ma il test PCR non è stato. Quindi sono stati validati con un test non validato. Questa è la situazione, quindi non so io cosa trovano. Ecco.
Che disastro!
In realtà,
mi viene da dire.
Dicendo questo, è implicito che io non abbia mai creduto che potesse esserci un vaccino efficace contro questa malattia. Ecco. E esempi, se posso dire ancora una cosa, sì? che ha relazione col vaccino. E che non ci sta proprio con la teoria virale, è quello che è successo ultimamente, in questi ultimi due mesi. Ci sono stati centinaia di focolai di Covid dopo la vaccinazione.
Sì.
Allora, non singoli casi sì, sì. positivi dopo la vaccinazione, focolai significa che magari un RSA erano tutti negativi prima, perché facevano il test prima, facevano la vaccinazione e dopo pochi giorni 80% tra i ricoverati, i degenti e i ricoverati e il personale diventava positivo. Questo non si può spiegare con la teoria virale.
Questa cosa è stata fatta passare come un effetto collaterale del vaccino.
Esatto. Ma non è stato è un effetto collaterale del vaccino, ma non è stato fatto passare come effetto collaterale del vaccino, si sono arrampicati sugli specchi. Quindi non singoli casi, ma intere comunità che si sono positivizzate. E questo qua non si può spiegare con la teoria virale. Uno, perché avevano fatto prima, si parla di RSA, case di riposo, reparti ospedalieri, avevano fatto tutti quanti il test prima, erano tutti negativi prima e poi pochi giorni dopo 80% positivi. Allora, quindi no, non può essere, non è giustificato questo. Se un virus fosse stato introdotto da un asintomatico, no, come hanno ipotizzato, no, ma spesse volte hanno detto non ci capacitiamo come questo sia successo, sì. perché pensano sempre al virus. Allora, se fosse stato un asintomatico, questo asintomatico avrebbe potuto, per ben che vada, nonostante le misure di protezione in atto in queste comunità, trasmetterlo a uno o due persone, perché l'RT è attorno a uno, sì, quindi sì, uno sì. infetta uno, eccetera, uno o due persone, queste sì, qua. Sì. Periodo di incubazione, queste magari per ben che vada posso trasmettere altre 2, 3, 4, no? E così via, quindi qualcosa che si sviluppa non improvvisamente in maniera estensiva, ma diciamo in verticale, in un tempo più lungo, molto sì. più lungo. Quindi la spiegazione deve essere diversa.
Ecco, e io infatti volevo
capire.
La mia,
per esempio.
Sì,
la mia.
Esatto, qual è la sua?
Rispondo indirettamente. A Trieste, nel novembre dell'anno scorso, in una casa di riposo, è venuto fuori sul giornale, hanno fatto la vaccinazione a tutti gli ospiti. Dopo due o tre giorni, vaccinazione per l'influenza, nel novembre, ecco. Due o tre giorni dopo, tutti positivi per il test Covid, tranne uno. Quell'unico non aveva fatto la vaccinazione antinfluenzale. Nella casa di riposo gemella, nello stesso palazzo, nessuno positivo, questo ho appurato io personalmente, nessuno aveva ancora fatto la vaccinazione antinfluenzale. Allora, mettendo insieme, come farebbe Semmelweis, no? questi dati, viene fuori che la vaccinazione ha causato questa positivizzazione del test. La possibile spiegazione molto grezza potrebbe essere questa, che la vaccinazione crea uno stato di malessere o dà luogo a una reazione infiammatoria organica che facilita la positivizzazione del test. Ecco. E quindi si spiegherebbe così. Tra l'altro, cosa è successo? Che essendo diventati moltissimi positivi dopo la vaccinazione, gli effetti collaterali non sono stati attribuiti alla vaccinazione, ma alla Covid, e magari ci sono stati molti morti che sono stati attribuiti, era positivo, quindi era dovuto alla Covid e quindi non alla vaccinazione, invece avrebbero dovuto essere considerati effetti avversi alla vaccinazione.
Sì, guardi, lei nel libro, che io vorrei ricordare, si intitola La catastrofe provocata dal virus che non c'è,
sì.
E invito alla lettura di questo testo perché
grazie.
È breve ma estremamente intenso, anche ironico a tratti, quindi insomma si legge gradevolissimo. Dicevo che probabilmente la gente ha bisogno di un capro espiatorio, cioè dal momento in cui sa che c'è un virus, sa che c'è un vaccino o una cura. Se invece diciamo ha questa sorta di tarlo nel cervello secondo cui il virus non c'è, quindi questa cosa qui da che cosa può essere provocata? È ansiogena come descrizione, forse è per questo che c'è un po', come dire, una sorta di avversione per questo tipo di teoria. Che ne pensa?
Penso che è stato fatto con grande efficacia un lavaggio del cervello a partire dal febbraio dell'anno scorso, ogni giorno, 24 ore al giorno. Questo qua è veramente un brainwashing, ecco, quindi la gente è rimasta molto condizionata. Ecco, comunque anche i statistici della levatura di John Ioannidis, che ho tra l'altro anche citato, ecco, quindi non uno qualsiasi come posso essere io, ecco, John Ioannidis è uno dei maggiori statistici, epidemiologi, quotato ai massimi livelli al mondo, no? Aveva subito individuato che questa cosiddetta malattia, lui crede alla teoria virale, io no, questa
sì.
Differenza, però lui aveva subito ridimensionato e aveva immaginato che la nostra situazione, la situazione di allora e adesso ancora peggio, era come quella di un elefante che per paura del graffio di un gattino fa un salto in parte e cade nel burrone. Ecco, noi ormai siamo caduti nel burrone praticamente.
Sì.
Ecco. Quindi lui stesso che crede alla teoria virale, eccetera, esaminando le statistiche come può farlo lui, uno della sua competenza, aveva visto che non c'era da spaventarsi tanto. Infatti, a tutt'oggi, la quantità di morti e di casi, anche se gonfiati in maniera spropositata, come abbiamo detto, sono comunque una cosa irrisoria per una società mondiale che ha 7 miliardi e 800 milioni di abitanti, insomma.
Sì.
Allora, lei pensi solo questo, no? Che in Cina è stata l'epidemia. Abbiamo visto che hanno costruito un ospedale enorme nel giro di 10 giorni, si vedevano i bambini che erano in preda delle convulsioni, i sacchi neri di bambini che venivano portati via, la gente che crollava mentre camminava per la strada, si ricorda?
Sì.
Ecco, bene. La Cina ha chiuso solo una parte, no, della una regione, dove la capitale Wuhan, Hubei, come si chiama,
sì,
ecco, che è circa un 1/24 del totale come popolazione. Bene. Quindi il resto era aperto e il virus, no, tra virgolette, era diffuso in tutta la Cina.
Ah.
Bene, noi abbiamo avuto circa 1800 morti per milione di abitanti, noi italiani. Loro, sa quanti morti ha avuto per milione di abitanti?
Me lo dica.
3.
Beh.
Lei si rende conto che è una cosa irrisoria, no? Cioè non è un problema sociale, ecco, è stato amplificato questo problema col lavaggio del cervello, ecco, allora questo è il vero problema, il lavaggio del cervello, perché come abbiamo detto le cure ci sarebbero se fossero fatte in maniera razionale, ma non ci ascoltano, questo è il problema, non ci ascoltano perché le proposte ci sono già. Come Semmelweis aveva proposto la soluzione, l'aveva trovata, però non l'avevano ascoltato i Soloni dell'epoca, no? Ecco, e così succede da noi. Noi abbiamo visto che le cure, anche se un po' differenti a quello che dico io, perché loro vogliono introdurre l'idrossiclorochina, altre l'ivermectina o altre terapie particolari, no? Comunque sarebbero migliori, senz'altro migliori, come approccio, che essenzialmente si basa sulla visita del malato.
Sì,
gli anticorpi
fuori, sì,
monoclonali sono basati sempre sul test, che non è stato,
ecco,
validato.
Okay.
Siamo sempre là.
Siamo
e poi
lì.
Gli anticorpi monoclonali sono terapie che costano molto. Terapie che costano molto. Se c'è una soluzione più semplice, perché non guardiamo una soluzione più semplice prima? E poi gli anticorpi monoclonali, lo stesso professor Giorgio Palù ha detto che dovrebbero essere dati subito all'inizio, prima che ci sia il peggioramento.
Ah.
No? Ecco. Allora, questo qua rende un po' più difficile la somministrazione, perché dovrebbero essere date a pazienti che ancora non sono gravi, che magari non si sarebbero aggravati, ecco, che potrebbero usufruire efficacemente delle cure che c'erano fino a un anno fa.
Dottore, io ho un'ultima domanda per lei, vale sì, a dire, che ne sarà di noi? Cosa succederà d'ora in avanti, tenendo conto che molte persone faranno il vaccino, che però non è né efficace né sicuro, ma sperimentale, e quindi boh, e che comunque, come dicevamo prima, le cure ci sono, ma virus o non virus, questa COVID c'è, quindi... Mm.
Allora, previsioni che posso fare. Dunque, intanto precisiamo che il vaccino c'è, ma non è stato approvato, ne è stata autorizzata la vendita, che fa una bella differenza. Quindi è un farmaco sottoposto a monitoraggio addizionale che sarebbe compito dell'AIFA, compito per legge dell'AIFA. Questo compito non lo svolge, perché dovrebbe essere effettuata una sorveglianza attiva degli eventi avversi. E invece fino adesso praticamente la sorveglianza è esclusivamente di tipo passivo, quindi gli eventi avversi che arrivano e sono segnalati sono una minima parte di quelli effettivi. Ecco, avendo dei dati, quindi loro ragionano su dei dati grandemente incompleti, su dei dati falsi, su dei dati che sono la minima parte di quelli veri. Allora, per fare un ragionamento bisogna avere innanzitutto i dati veri, e non ce li hanno, per una grave carenza da parte dell'AIFA. Anche la CONDAV ha scritto una lettera all'EMA denunciando questo fatto qui. Ecco, questo l'ho detto io in poche parole, insomma, sì, spiegandolo molto sì. meglio. Ecco. Ecco, per rispondere ancora alla sua domanda, ora si può prevedere che loro spingeranno e terranno alti i numeri finché non si sarà vaccinata una quota sufficiente di popolazione, e poi dovranno far vedere che i numeri caleranno. E in questo saranno facilitati dal fatto che arriverà la stagione calda, no? E quindi con la stagione calda abbiamo visto come è successo l'altro anno, queste malattie invernali pian piano svaniscono, ecco. E poi sono facilitate anche dal fatto che, se vogliono, basta che facciano così con le mani, e loro danno istruzione ai laboratori di usare un numero minore di cicli di amplificazione, e così il numero di contagi cala. Possono calarlo anche in un'altra maniera, cioè diminuendo il numero degli tamponi. Esami fatti. Ecco, quindi loro hanno i mezzi per fare quello che vogliono, e quello che vogliono è vaccinare tutti e poi far vedere che il vaccino è efficace. Ma non sarà finita qui, perché già sono venute fuori le varianti, no? Sono venute fuori queste varianti, l'inglese, la brasiliana, la sudafricana, eccetera, eccetera, no? Che rimetteranno in gioco tutto, perché diranno, l'hanno già detto praticamente, che dovranno aggiustare i vaccini per far fronte anche a queste varianti, per coprire meglio, no? E quindi il gioco ricomincerà e noi saremo sottoposti ogni anno, ogni sei mesi, a un richiamo. Ecco, questo. Poi vogliono arrivare al passaporto vaccinale, ci sono praticamente arrivati, ecco. Quindi non potremo spostarci se no, eccetera, eccetera. Però, ecco, in questo quadro fosco c'è da dire che c'è qualche lucettina così che si è accesa, nel senso che ho già letto, per esempio, che nell'esercito, nelle forze di polizia, già 6 su 10 non hanno voglia di vaccinarsi. Ah. Ecco, quindi molti hanno capito l'antifona, hanno visto quanti morti ci sono stati da giovani senza malattie pregresse, che si sono ammalati e sono morti. Quindi sono cose gravi che stanno succedendo.
Ecco. Sì, sì. Quindi, sono cose gravi e sono cose assolutamente di cui abbiamo parlato molto. Ovviamente spero di ritrovarla quanto prima e invito ancora una volta alla lettura di questo libro che ha scritto, perché è molto chiarificatore per certi punti, insomma, per dare anche, come dicevamo prima, no, il 99% di scienziati che dice una cosa, poi c'è quell'1% che resiste, e quindi naturalmente gli abbiamo dato voce, cerchiamo sempre di farlo. Grazie. Anche grazie alla presenza del dottor Fabio Franchi. Alla prossima.
Grazie a lei, molto gentile.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.